La rivista.
E come detto, noi ora ci spostiamo di frontiera da quella messicana ideale con la musica di Mago Serrera, andiamo sulla frontiera tra Slovenia e Italia. Il tema è un po' quello, no, del corridoio molto accidentato che attraversa i Balcani e che vede flussi migratori dall'Afghanistan, dal Pakistan, dalle regioni del Medio Oriente. Quella che si sta delineando proprio sul confine tra Italia e Slovenia è la costituzione di quella che viene ormai definita un po' terra di nessuno, appunto lungo questo confine. E l'inchiesta è di Altra Economia, la rivista che ascoltiamo molto frequentemente qui sulle frequenze di Rete 2, in particolare il mattino. Il direttore di Altra Economia è Duccio Facchini, collegato con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora, si parlava di questa inchiesta che apre appunto il nuovo numero di Altra Economia, respingimenti alla frontiera con la Slovenia, i dati che smontano gli annunci di governo. Ora, al di là della questione politica interna italiana con questa guerra tra Slovenia e sui migranti, tra Slovenia e Italia, e le annotazioni che potremmo fare sulle scelte di politica migratoria da parte del governo italiano, evidentemente la questione investe un po' tutta Europa, non è vero?
Assolutamente, anche perché gli sviluppi di cui abbiamo dato conto rispetto alla frontiera italo-slovena naturalmente sono un pezzo di un quadro più vasto e che appunto riguarda tutta l'area dei Balcani occidentali e anche il rapporto tra l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea e la Turchia, che in qualche modo è un po' uno snodo cruciale delle rotte balcaniche che in questi anni abbiamo osservato essere teatro di movimenti di centinaia, di migliaia di persone in questi anni che hanno tentato di costretti a seguire rotte cosiddette irregolari per via della chiusura di canali legali di migrazione da parte dei paesi dell'Unione Europea e del continente europeo. Continente europeo si sono viste costrette a seguire queste rotte terrestri, inclusa la rotta dei Balcani occidentali, attraversando come fosse una sorta di asole un po' l'Unione Europea entrando in Grecia o tentando di entrarvi e poi i territori della Macedonia del Nord, la strategica Bosnia ed Erzegovina e poi tutto questo costellato di violenze efferate, quella diciamo più nota è quella che avviene nei boschi alla frontiera tra la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina, ma non è l'unica, ecco perché i respingimenti osservati e annunciati nuovamente, seppur con più propaganda che realtà, dal governo italiano, si inseriscono in una dinamica in cui in questi 10 anni abbiamo visto, invece del rispetto dei diritti fondamentali delle persone in movimento, il ricorso a una brutale gestione delle frontiere che ha prodotto una grave sofferenza e anche aggravi di costi umani ed economici indicibili per persone a cui non è permesso prendere un aereo, ma sono costrette a pagare migliaia e migliaia di euro o delle loro valute per trafficanti e passaggi magari da uno stato all'altro.
Si accennava alla costituzione involontaria naturalmente, ma che provoca ulteriore dolore, di questa terra di nessuno. Ora, proprio a voler tradurre in modo brutale quello che sta accadendo, assistiamo a una sorta di rimpallo tra le due frontiere. Che cosa sta accadendo?
Ma sta accadendo che l'Italia, dopo averlo fatto nel 2020, e cioè dopo aver respinto 1.300 persone, inclusi i richiedenti asilo, verso la Slovenia e la Slovenia a catena verso la Bosnia e poi verso la Croazia e poi ributtate le persone in Bosnia ed Erzegovina, bene, dopo averlo fatto l'Italia ed essersi vista sanzionare da un tribunale nazionale, dal Tribunale di Roma, per la palese illegittimità di queste che vengono definite burocraticamente riammissioni informali attive, l'Italia è tornata ad annunciare di voler riprendere con le riammissioni informali. Il punto è che, con i dati che abbiamo recuperato come Altra Economia, la Slovenia, a differenza del 2020, non è più disposta ad accettare i tentativi di riammissioni da parte italiana e quindi appunto questo rimpallo brutale che poi se ci pensate lo osserviamo anche al punto di frontiera tra Como e Chiasso a parti invertite a dimostrazione che non è soltanto un fatto italiano e non è soltanto un fatto tra Italia e Slovenia, ma in questo rimpallo di responsabilità l'Italia si è vista in qualche modo respingere i tentativi di riammissione alla frontiera, in particolare alla caserma Fernetti, alla frontiera friulana, e allora ha iniziato a irrogare una serie di provvedimenti di espulsione a persone che poi fisicamente non vengono espulse dalle autorità italiane, ma è un modo per in qualche modo far sparire le persone, magari augurandosi che queste persone vadano in un altro paese europeo, o magari nella stessa Svizzera. Penso ad esempio alle 500 persone di nazionalità afghana che sono tecnicamente inespellibili, cioè non possono essere espulse, che invece si sono viste raggiungere da un provvedimento della prefettura di Trieste di espulsione e allontanamento. Quindi davvero siamo in questo gioco brutale, fatto un po' di annunci, ma anche di tanta realtà che mette in mezzo le persone sui confini.
Ora, prima di passare a un altro articolo che mi sembrava di grande interesse, sempre su altra economia, vorrei sottolineare un fatto che questi respingimenti poi provocano anche l'ingrossarsi di questa area d'ombra all'interno della quale i migranti non hanno più un vero e proprio statuto, arrivando alle frontiere cercando uno statuto trasparente della loro situazione, finiscono per entrare in una nebulosa nella quale loro stessi non volevano entrare, naturalmente. Un'ultima questione che volevo affrontare, sempre dalle pagine di Altra Economia, riguarda un articolo che possiamo trovare già direttamente sul sito, perché in questi giorni molto si parla, no, della costituzione di una grande banca in Svizzera che vede l'unione tra UBS e Credito Svizzero. Questa mattina leggevamo il fondo di Generoso Chiaradonna sul Corriere del Ticino, no, che ci raccontava di quanto 2 più 2 spesso in economia non faccia 4, ma un pochino meno di 4. Allora, a proposito di grandi banche, su Altra Economia si legge di un articolo firmato Alessandro Volpi, così JP Morgan è diventata la più grande banca del pianeta. Possiamo dire 2 parole su questo articolo?
Sì, è un'analisi di quanto sta capitando a livello di crisi bancarie più o meno pilotate negli Stati Uniti, e da ultimo la First Republic Bank, che è stata tra virgolette salvata da JP Morgan, che si è tenuta la parte buona dall'istituto di credito, lasciando in capo al pubblico le esternalità negative, e riflette su chi sono i principali azionisti di JP Morgan che, anche a seguito di queste esposizioni e di questi interventi di salvataggio, è diventata di fatto la più grande banca degli Stati Uniti e quindi del pianeta, ed è un'analisi di quelli che sono gli azionisti di un soggetto finanziario come JP Morgan, che sono i grandi fondi speculativi a partire da Vanguard, Capital Research and Management e soprattutto BlackRock, che tra l'altro ritroviamo anche come principale azionista, diciamo come azionista di riferimento anche all'interno delle grandi banche italiane ed europee. Ed è un quadro abbastanza, come dire, inquietante quello che emerge per il ruolo che questi fondi hanno sia nel determinare le crisi e sia dall'altra parte nel subentrare, magari sotto forma di azionisti di altre grandi banche, nel rastrellare sul mercato operatori e quindi andando così a consolidare sempre di più un polo finanziario dal potere smisurato anche più forte delle autorità di regolazione.
Così JP Morgan è diventata la più grande banca del pianeta. Anche questo è un articolo che trovate su Altra Economia, nell'ultima edizione. Trovate gli articoli anche sul sito di Altra Economia, che potete visitare all'indirizzo altraeconomia.it. Duccio Facchini, intanto grazie per questa mattina. Ci risentiamo presto. Buon lavoro.
Grazie mille a voi, a presto.